Inizio traccia audio numero 13, pagina 179. Tra le nostre righe una donna grida «Tutte!». Un istante di incertezza. La prima fila tentenna perché teme che le altre non seguano, ma le ultime premono. In un istante tutte, con manovra ordinata, perfettamente allineate per cinque, ci portiamo sotto il maresciallo in silenzio ed il tedesco rimane esterrefatto e sfoga la sua rabbia in una furiosa sconclusionata paternale. Rientriamo in caserma felici. Domani i vermi galleggeranno indisturbati nelle gamelle, ma non importa. Per un giorno almeno gli schiavi hanno detto no. Anita e Leda. Anita è una prigioniera magra e sofferente. Porta sul suo volto patito i segni del suo mestiere da libera. In un campo femminile non possono mancare le critiche di pettegolezzi. E Anita racconta un giorno alle compagne di aver visto Leda fare all'amore con Panciolino. Leda non sopporta queste chiacchiere e accusa la compagna al tedesco. Ed il presunto amante viene subito nel blocco a fare giustizia. Frusta a sangue Anita così rabbiosamente che la disgraziata col corpo tutto piegato rimane tra la morte e la vita per qualche giorno. I suoi lamenti nella febbre eccitano maggiormente l'odio di tutte le donne contro la spia. C'è una legge interna tra i prigionieri che tutti conoscono e devono rispettare. Se Leda avesse ammazzato di botte la compagna pettegola, avrebbe avuto l'aiuto e l'approvazione di tutte. Ricorrendo al tedesco, si è messa fuori legge. Nessuno parla più alla spia. È vietato avvicinarla. Chi lo facesse sarebbe bollata d'infamia. Si aspetta la guarigione di Anita per attuare la vendetta. Leda è una bimba di 16 anni ed ha molte risorse. Ha assistito alla fustigazione senza battere ciglio, ma non può a lungo sopportare l'isolamento ostile cui è condannata. Niente è più tremendo che perdere la fiducia delle compagne di prigionia. E Leda decide di fuggire. Venerdì Santo. Ma i cani tedeschi fanno buona guardia e Panciolino, poche ore dopo, risospinge la fuggitiva in camera, picchiandola sulla schiena con un grosso cavo d'acciaio foderato di nastro isolante. Tutte le donne si dispongono in cerchio con gioia sadica per veder finalmente la spia punita dal suo stesso amante. Si chiamano, si spingono. Solo Anita si rifiuta di assistere alla vendetta. Il tedesco è eccitato. Il pubblico lo aizza a picchiare ancora più forte. La scena è disgustosa. Nel mio cuore un groviglio di sentimenti contrastanti. Forse in me c'è l'orgoglioso desiderio di atteggiarmi ad eroina. Forse l'angoscia di vedere un'italiana frustata da un tedesco. Forse la rivolta verso tanto palese odio. Non so, non mi controllo, ma mi stacco dalle compagne, prendo la rincorsa e come un toro a testa bassa colpisco più volte il tedesco sulla pancia. Panciolino rimane interdetto, abbandona per qualche istante la sua vittima e col cavo d'acciaio vibra dei pesanti colpi sulla mia testa. Il mio ingresso in scena è inaspettato e indesiderato dal pubblico. Turba l'ordine delle cose prestabilite e pregustate. E quando con la testa gonfia, traballando, me ne ritorno al mio posto, passo tra due ali di donne ostili e urlanti. Ho difeso una spia, le ho private di una gioia. Ho mancato anch'io alla legge interna del campo. Anche Maria fuori legge. Arriva la mia amica dalla lavanderia, una manina gonfia e piagata dal cloro, tiene chiusa la mantella sotto il quale certo nasconde un vaso di latta colmo di minestra. In campo la minestra della Luftwaffe è molto ricercata. Maria ne mangia solo un cucchiaio e porta il resto a qualche ammalata o a qualche vecchia sfinita. Leda, dopo che Panciolino ci ha lasciate, se ne sta sola in mezzo alla camerata, mani e piedi legati. Non può mangiare né salire nel suo castello. Alcune donne le passano accanto ingiuriandola, non ancora paghe e furiose per lo spettacolo mancato. Maria Non è tipo da sopportare inerte la scena. S'avvicina e lentamente, dolcemente, come con un bambino, l'imbocca una cucchiaiata alla volta. È il secondo scandalo della giornata. Molte non ci daranno più la loro fiducia. Entrambe siamo decretate fuori legge. Le campane. Berta se n'è accorta per prima. Non senti che qui mancano le campane? Ne hanno fatto cannoni. Non crederesti che Berta possa avere di queste sensibilità. Ora la sento anch'io la mancanza di questa cara e familiare voce dell'aria. È un'assenza che fa male. È sabato santo, ma le campane non ci sono né per tacere né per cantare la gioia del risorto. E ho tanta voglia di campane, di tutte le mie campane di Venezia, gravi e solenni come la marangona, squillanti e fresche come i campanini delle suore. Ho bisogno di un concerto di alleluia in cui annegare questa lenta disperazione che non so inghiottire nel dì di Pasqua. Ho male la testa, mi ronzano le orecchie nella galleria fragorosa di rumori scomposti e discordanti. Chiedo di uscire per andare al gabinetto. Col mitra il tedesco ci accompagna alla capanna che serve da latrina. Tre lati di steccato sulla riva dell'Isarco, con una tavola sì e tre no. Con segreta speranza ascolto ogni suono dell'aria. Ad un tratto, non so come, sento proprio le campane, sempre più forte, sempre più vicina, la voce di tante, tante campane inebriate di gioia. Cantano solo per me, gli altri non sentono nulla. Capisco che uno strano scherzo delle mie orecchie rintronanti, ancora dei colpi di Panciolino. Ma sono felice lo stesso. Sono tutte le campane della cristianità che arrivano con la loro eco nel mio cuore. Sei risorto, Signore, per il 10-114, per tutti gli altri numeri del campo che sono tue creature, Signore. Sei risorto per tutti, anche per quel tedescone col mitra che mi guarda immobile con l'occhio inebetito. Come finirà? La guerra deve finire a giorni. I tedeschi sono nervosi, si ubriacano più spesso, la tigre è più mite. Gli austriaci alla Luftwaffe non ci nascondono più la verità. L'atteggiamento di tutta questa gente ci parla più chiaro di Radio Londra. Finirà. Ma come finirà per noi? Ne parliamo alla sera con un vago inconfessato timore. Dicono che, e si dice, non sono molto lieti. C'è chi ha sentito dire che quando gli alleati saranno alle porte, i tedeschi ci riuniranno tutti nel cortile per falciarci fino all'ultimo col mitra. Qualcuno pensa che i nostri assaliranno il campo per liberarci. Sappiamo che alcuni partigiani da giorni girano attorno alla caserma e alla galleria. Già molte sono potute fuggire. Le tre comuniste di Palazzo Giusti sono già scappate. Zini, il marito di Emma, da audace cavaliere dei bei tempi, è venuto a rapirle in galleria. Le fughe si moltiplicano. Chi rimane subisce digiuni e punizioni. Ogni sera ci sdraiamo vestite, col sacco della poca roba sotto la testa, pronte a fuggire al primo segnale. C'è chi predice un finale meno avventuroso. Una bella mattina non ci sveglierà più l'Aufstehen imperioso della tigre. Le guardie tedesche sparite, i cancelli aperti, ci troveremo soli, liberi e felici. Ognuno prevede il finale che sogna. E invece andò così. Liberi. Già da tre giorni sono a letto sfinita dalla malattia e dalla cura del tedesco. È sera. I compagni sono già tornati dal lavoro e attendono in cortile la fine della lunga adunata. Il sergente parla. Ci arrivano fin su in camerata le parole commosse dell'interprete. Domani saremo liberi. Un alto urlo di tripudio irrompe dalle file. Mi precipito in cortile anch'io. Ma no, non è possibile dire la felicità di quel momento. per vivere il quale valeva la pena di aver tanto sofferto e atteso. Anch'io vorrei urlare la mia gioia, ma non ho voce. Tutti si abbracciano e piangono, anche le guardie sono commosse. Qualche detenuto, nella confusione e nell'ebbrezza, corre ad abbracciarle. Il sergente raccomanda di non far disordini, ma nessuno ci pensa. Per il momento ogni rancore è sopito. Al campo sono rimasti solo i tedeschi, che non hanno motivo di temere vendette. La Tigre, Panciolino ed altri sono fuggiti col greve carico dei loro delitti. Domani alcuni partigiani li troveranno e li impiccheranno alla trave di una cantina. L'ultimo, cappelli giù. Per ogni buon tedesco l'ordine, la disciplina, il regolamento sono divinità che vanno rispettate in ogni momento, a qualsiasi costo. Anche questa sera il sergente esige il solito rito dei cappelli giù. I prigionieri hanno l'animo ben disposto verso il nemico, possono anche abbracciarlo, ma non si sentono di scappellarsi anche oggi dinanzi ai tedeschi. Eppure i vinti sono ancora i più forti di fronte ai vincitori disarmati. La situazione è difficile, ma il capo Bloch ha un'iniziativa felice. Amici, il nostro saluto stasera non sarà più per il sergente, ma per i nostri fratelli caduti. Le squadre si allineano in un istante. Cappelli giù! Tutti si scoprono con mosse sincrone. Perfetto. Per la prima volta, il sergente, che non ha capito nulla, è soddisfatto. È l'unica sera che non lo sento gridare, come al solito, «Scese!» Grazie e perdono. Maria e Dio vogliamo assaporare da sole il piacere della libertà e il tedesco ci apre i grossi cancelli per una breve passeggiata. Ci sentiamo quasi smarrite ora, senza la guardia armata alle spalle. Vorremmo sapere che cosa c'è alla svolta dello stradone, là dove mai siamo passate. Ogni mattina nel breve tragitto dalla caserma al virgolo guardavamo con desiderio quella strada preclusa che ci avrebbe condotto un giorno verso la nuova vita. Quasi timorose, varchiamo il misterioso limite proibito. Dopo la svolta c'è una chiesa. Con tacita intesa ci mettiamo a correre, leggere e felici, su, su, fino all'ultimo gradino dell'altare. Quante cose da dire, mio Dio! Facci ritrovare chi abbiamo lasciato. Grazie per la nostra salvezza. Perdono per noi e per chi ci ha fatto del male. Forse non so pregare, ma sento che nella piccola chiesa, dietro alla svolta dello stradone, egli mi aspettava, mi ha compresa ed esaudita. Il ritorno. Tra i castelli la notte non c'è pace. Si ride, convulsi, si urla, si canta, ma col cuore ognuno è ormai lontano nella sua casa, tra le cose desiderate e accarezzate per mesi e mesi con la fantasia. Abbiamo già preparato il sacco con la poca roba, sicure che alle prime luci si riapriranno i cancelli per ridarci la vita dei liberi. Dobbiamo invece frenare ancora la nostra impazienza. I tedeschi, nella loro scrupolosa pedanteria, preparano per tutti, e siamo parecchie migliaia, il foglio di via che non servirà mai a nessuno. Finalmente una sera, dopo 3 giorni di digiuno e di coda per ottenere l'inutile documento, ci fanno salire in un camion e ci conducono a 8 chilometri da Bolzano. I tedeschi cercano così di liberarsi dai prigionieri e di evitare in città rivolte e vendette. Comincia la lunga marcia attraverso paesini squallidi e disabitati. Piove. Siamo affamati e sfiniti dal sonno. Ma c'è una grande forza che ci sorregge. Il desiderio di arrivare, di ricominciare la vita. Nel buio della sera, la pioggia buona mi lava il viso, mi rinfresca le mani aride e cammino, come in sogno, con le mie vecchie sgangherate scarpe che fanno le boccacce. Accanto a me c'è un giovane e simpatico partigiano. Io taccio e lui racconta. Parla per ore ed ore di combattimenti, di patrioti, di eroismi, di martiri. Mi dà coraggio la sua voce. Devo assolutamente arrivare. Arrivare presto. C'è tutto da rifare. C'è tanto da operare anche per coloro che sono caduti e che hanno lasciato a noi vivi il compito di continuare. Ma il tempo ha sfumato i contorni di ogni cosa. Ricordo solo un po' di fuoco in una casina diroccata dalle bombe. Un breve riposo, più simile allo svenimento che al sonno, in un vagone abbandonato. Poi camminare, camminare ancora. Finalmente troviamo un po' di assistenza. Qualche paesino ha già il suo comitato proreduci. È assistenza fatta con molto amore e pochi mezzi. Ho partecipato anch'io in passato a comitati del genere e non avrei mai supposto di dovermi trovare un giorno dall'altra parte del tavolo. Ma è più bello così. Trento, finalmente, ci accoglie stremati di forze. Nelle strade, nelle caserme, si spara, grida, imprecazioni, rumori di vetri infranti. Poi la città si calma un po' per festeggiare l'arrivo degli alleati. Arrestano i fascisti. Qualche partigiano schiaffeggia le ausiliarie, forse per dare una soddisfazione a noi donne, ma è un gesto che non ci dà alcun piacere. Dalle suore troviamo un letto con lenzuolo pulite ed un catino d'acqua calda. Quanto è facile e meraviglioso riabituarsi alla vita civile. Ripulite e pettinate, ci presentiamo al CLN locale per offrire i nostri servigi. Siamo staffette, vogliamo rimetterci al lavoro, ma nell'ufficio sono troppo indaffarati per badare a queste due donne in calzoni sporchi e ci licenziano con una parola gentile e con molta fretta. Maria ed io siamo sempre assieme. Io ho perso la voce, lei ha rotto gli occhiali. Non dobbiamo smarrirci perché lei non mi vedrebbe, io vedendola non la potrei chiamare. E camminiamo tenendoci per mano. Io sono i suoi occhi, lei è la mia voce. Egli è sempre presente. Nell'ampia chiesa Maria ed io, ancora nelle nostre tute della croce gialla, attendiamo di fare la comunione. Il sacerdote scende dall'altare, s'accosta alla balaustra e prima di comunicarci parla. Parla solo per noi due. La chiesa è deserta. Inginocchiate, il volto proteso verso di lui, ascoltiamo la sua parola così dolce per noi, dopo tante volgarità e brutalità. È tanto vecchio che al suono della sua voce ci risentiamo ancora bambine. Ci parla di paradiso. È il paradiso di Giorgetto. C'è un signore buono che ci verrà incontro sulla porta quando arriveremo a lui. Gli mostreremo allora le nostre tute sporche, i nostri mantelli con la croce gialla, ed egli ci aprirà le braccia con immenso amore di padre. Perché egli sa, continua il sacerdote, che per lui voi avete portato sulla schiena questa piccola croce, ed egli era sempre accanto a voi. Forse legge nei nostri occhi un po' di incredulità, per cui soggiunge: credete a me, perché è proprio lui che mi ispira a dirvi queste cose. È stato il momento più bello. Dopo la liberazione abbiamo vissuto il paradiso, noi che eravamo reduci da un inferno. Sentivamo a volte quasi inconsciamente la presenza di qualcuno. Ora ne siamo certe. Egli è stato sempre con noi. E riprendiamo il nostro viaggio verso la casa e verso la vita, sicure di non essere più sole. Come sole non siamo mai state nel lavoro e nella pena. Personaggi, luoghi e fatti salienti. Giovanni Ponti. Venezia, 1896, Padova, 1961. Figlio di un garibaldino cattolico, fu tra i fondatori e membri del Partito Popolare, assessore dal 1920 al 1923 con la giunta del sindaco Giordano. Professore di lettere al liceo Foscarini di Venezia, dopo l'avvento del fascismo, sino al 1931, quando gli fu imposto di dimettersi, si impegnò soprattutto come dirigente dell'associazionismo cattolico. Dopo la caduta del governo Mussolini fu tra i promotori della nascita della Democrazia Cristiana veneziana, si attivò subito dopo l'8 settembre nel movimento resistenziale e nel gennaio 1944 entrò nel CLN regionale come rappresentante della DC. Costretto alla clandestinità, si rifugiò a Padova, nascosto nella clinica oculistica del dottor Palmieri, dove fu arrestato il 7 gennaio 1945 con altri membri del CLN regionale e col figlio dodicenne e Ida d'Este. Sottoposto a sevizie e torture, rimase prigioniero della banda Carità fino agli ultimi giorni della guerra. Decorato con medaglia di bronzo al valor militare, fu il primo sindaco di Venezia sino alle elezioni del marzo 1946. Su incarico del CLN fu anche commissario alla Biennale, che presiedette sino al 1960, e presidente della Società Europea di Cultura, deputato all'Assemblea Costituente nel 1946, alla Camera nella prima e al Senato nella seconda e terza legislatura, divenne ministro per il turismo, sport e spettacolo nel governo Scelba tra il 1954 e il 1955. Per Ida e per tutto il gruppo di ragazze cattoliche antifasciste, rappresentò il punto di riferimento più importante durante il periodo residenziale. Non solo dal punto di vista politico, ma anche umano, un vero maestro di vita. S. Tramontin, Giovanni Ponti, 1896-1961. Una vita per la democrazia e per Venezia. Comune di Venezia. Ufficio Affari Istituzionali, Associazioni Partigiane di Venezia, Venezia, 1983. Fine traccia audio numero 13, pagina 194.